Rivolgiamo la nostra attenzione alla parola e leggiamo nell'Evangelo secondo Marco, al capitolo 11, dal verso 12. Marco 11, verso 12. Signore, benedica la sua parola ai nostri cuori. Il giorno seguente, quando furono usciti da Betania, egli ebbe fame. Veduto di lontano un fico che aveva delle foglie, andò a vedere se vi trovasse qualche cosa, ma avvicinatosi al fico non vi trovò nient'altro che foglie, perché non era la stagione dei fichi. Gesù, rivolgendosi al fico, gli disse: «Nessuno mangi mai più frutto da te». E i suoi discepoli udirono. Vennero a Gerusalemme e Gesù, entrato nel Tempio, si mise a scacciare coloro che vendevano e compravano nel Tempio. Rovasciò le tavole del cambiavalute, le sedie dei venditori di colombi e non permetteva a nessuno di portare oggetti attraverso il Tempio. E insegnava dicendo loro: «Non è scritto: la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le genti, ma voi ne avete fatto un covo di ladroni». I capi dei sacerdoti e gli scribi udirono queste cose e cercavano il modo di farlo morire. Infatti avevano paura di lui, perché tutta la folla era piena d'ammirazione per il suo insegnamento. Stiamo comodi. È parola che ci incoraggia questa, perché ci ricorda che abbiamo un Dio, un Signore in autorità. Gesù stesso un giorno ha affermato: ogni potestà, potenza, autorità mi è stata data, e spiegò che gli è stata data in cielo ed in terra. E la storia della Chiesa, da quando Gesù ha pronunziato questa affermazione ad oggi, conferma che è vero. Gli interventi dell'autorità di Gesù sono evidenti e palesi, sono manifesti agli occhi di tutti noi nella vita di peccatori trasformati, nei corpi degli ammalati guariti, negli spiriti inquieti liberati, nelle persone che si sono adoperate e che si sono adoperate per vivere una vita dissoluta e poi improvvisamente cambiati, trasformati dalla grazia e dalla grazia del Signore. Così noi possiamo affermare in piena libertà davanti al Signore oggi che Gesù, che Dio è in autorità. Sulla strada della croce Gesù rivelò questa autorità in maniera speciale. È importante ricordare che in quelli che pensiamo essere momenti di debolezza della nostra vita, proprio quei momenti e quegli istanti e quelle esperienze possono essere momenti in cui poi il Signore saprà e potrà manifestare la sua autorità ai nostri cuori. Non ha manifestato in maniera speciale questa autorità soprannaturale, divina, potente, in altre occasioni, come per esempio nei bagni di folla. Non l'ha fatto mentre moltiplicava i pani e i pesci e le folle lo acclamavano, ma lo ha fatto nel momento in cui era necessario farlo. E Dio sia lodato, perché c'è sempre un momento in cui Dio sa operare e sa quando operare. La prima cosa che si evince dal nostro episodio biblico è l'autorità di Gesù dimostrata. Dimostrata nel momento della debolezza. E non accenniamo e non ci riferiamo soltanto al fatto che Gesù è sulla strada della croce, ma proprio ad una debolezza spicciola. Gesù aveva in quel momento fame. Lo dice il nostro testo: usciti da Betania, egli ebbe fame. C'è chi ritiene che questa fame sia una fame simbolica, perché riferita a Israele, come d'altronde altri episodi sembrerebbero indicare, altri che credono che questa fame sia reale, perché Gesù ripartì da Betania senza fare colazione, aveva passato la notte in preghiera e poi ripartì digiuno. Noi pensiamo che Gesù aveva fame in tutti e due i sensi. Gesù ha avuto fame perché egli era uomo, anche come noi aveva questo senso di fame, di appetito, ma anche Gesù aveva fame di Israele, fame degli uomini, fame delle persone che ancora non l'hanno ricevuto e accettato. La scrittura spiega che Gesù è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però peccare. È un'autorità dimostrata nonostante la sua debolezza ed è un'autorità dimostrata sulla natura. Dice qui il testo: veduto di lontano un fico che aveva delle foglie, andò a vedere se vi trovasse qualche cosa. In Palestina l'albero in questione produce 3 raccolti in 10 mesi. Questo doveva almeno avere i ficucci, almeno avere quei frutti immaturi, simili a pomi verdi, che solitamente venivano raccolti dai viandanti. Ma nonostante le foglie indicavano che qualcuno ce ne doveva essere, nonostante la bellezza, l'apparenza di quell'albero, non c'era niente da mangiare. È necessario ricordare che la frase "se vi trovasse qualcosa" è certamente da riferirsi a un fatto reale che stava per dare una lezione. Infatti Gesù e la Bibbia spesso indicavano il fico come un simbolo, una figura, un tipo, una cosa che rappresentava Israele. Israele che in quel momento era rigogliosa di foglie e quindi dotata di una religione formale, apparentemente con tutti i numeri della cosa, ma che gli mancavano i frutti e quindi che aveva una religione priva di potenza, solo esteriore. Una religione che non aveva completamente tutto ciò che doveva avere. Intanto notiamo che il solo miracolo che comportò nella vita terrena di Gesù un giudizio contro un oggetto inanimato fu da Gesù permesso per misericordia verso l'uomo, per impartire all'uomo una lezione morale. Affermiamo questo per ricordare che Gesù non è stato mai un antiambientalista. Gesù ha sempre insegnato il rispetto della natura, perché Gesù è con il Padre e con lo Spirito Santo creatore del creato, creatore della creazione. Ma lungi da ogni sospetto antinaturalistico in Gesù, vogliamo proseguire nel considerare questa autorità dimostrata nonostante l'umana debolezza, dimostrata sulla natura. Questa autorità che non dovrebbe perciò essere messa in discussione da nessuno per quello che egli è, per quello che egli ha fatto, invece fu e purtroppo è ancora oggi da alcuni messa in discussione. Per esempio, messa in discussione per la purificazione che egli fece nel Tempio, come abbiamo letto nel verso 15. Entrato nel Tempio, leggiamo, si mise a scacciare coloro che vendevano e compravano, rovesciò le tavole dei cambiavalute e le sedie dei venditori di colombe. Cambiavalute. Perché era necessario avere dei cambiavalute nel cortile del Tempio? C'era una necessità di ordine teologico, e cioè per pagare il tributo al Tempio doveva essere un ciclo di santuario, ovvero una moneta coniata che andava usata all'interno del Tempio, all'interno del santuario. Per avere il permesso di tenere queste bancarelle dove i cambiavalute operavano, purtroppo nel tempo, venendo a mancare la spiritualità e restando solo l'apparenza, la finzione, la cosa degenerò e spuntarono allora, come ancora oggi in alcuni posti, dei permessi dati dietro regalini, dietro presenti, dietro bustarelle, dietro tangenti, per capirci. E la cosa era profondamente indecorosa, soprattutto anche perché non venivano praticati dei tassi di interesse equi, ma degli alti tassi di interesse, e addirittura ad alta voce, come in un bazar orientale, come in un mercatino dei nostri giorni, i prezzi e le qualità venivano declamati ad alta voce. E poi la vendita degli animali. Non sembrava avvicinarsi un uomo che andava al tempio, a un luogo sacro dove tutto è silenzio, dove tutto può consentire di meditare, pregare, riflettere. C'era piuttosto un momento di grande animazione. Ma la scrittura aggiunge che addirittura Gesù non permetteva a nessuno, leggiamo qui, di portare oggetti attraverso il tempio, e insegnava: non è scritto la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le genti? Cosa è una chiesa? Cosa doveva essere quel tempio? Cos'era prima ancora del tempio in muratura il tabernacolo, la tenda, il cosiddetto santuario? Nell'intenzione di Dio doveva essere una casa di preghiera. Chi viene qui ha il diritto di pregare. È per questo che insistiamo che questo è un luogo sacro, è per questo che ripetiamo che qui dentro non bisogna vociare, non bisogna parlare, discutere, ma solo pregare, avere silenzio, riflettere, meditare, perché la gente deve poter venire qui e deve poter trovare il Signore in ogni chiesa, in ogni luogo sacro, che siano veramente case di preghiera, case di orazione. Questa autorità che Gesù aveva e che dimostrava nei fatti era però messa in discussione, ed era discussa dagli stessi religiosi che lo temevano, perché la folla era piena di ammirazione. La folla avrebbe voluto vedere una voce levarsi contro quel bazar, quel mercatino. Aveva a lungo atteso che qualcosa cambiasse, e purtroppo invece non era successo. Ma il Signore ci aiuti a realizzare tutti quanti assieme che Dio può, che Dio sa, che ogni cosa è possibile a chi crede, e che il nome del Signore può essere innalzato e glorificato in ciascuno di noi. Non è la prima volta che Gesù fa un'azione del genere. Gesù già al principio del suo ministero era insorto contro quella che riteneva essere una contaminazione della casa di suo padre, di questo tempio, luogo di preghiera. L'Evangelo di Giovanni al capitolo 2, proprio al principio del ministero terreno di Gesù, spiega che si fece una sferza di cordicella che scacciò tutti fuori, pecore, buoi, sparpagliò il denaro dei cambiavalute e rovesciò le tavole. Dunque Gesù aveva già fatto capire da che parte stava, ma l'autorità di Gesù non sempre è apprezzata, perché l'autorità di Gesù qualche volta dà fastidio. La sua serietà, dignità, integrità dà fastidio a un mondo dove invece la religione vuole essere vissuta come una cosa superficiale, come una cosa che non è reale, non è radicata, non è ben fondata. Noi vogliamo avere una fede viva, vivente in Cristo Gesù. Siamo d'accordo? È importante che noi abbiamo questo tipo di fiducia nel Signore, di fede nel Signore. Dava fastidio Gesù, ma quando Gesù operò già quella prima volta con una purificazione del tempio, i suoi discepoli si ricordarono lo scritto biblico: lo zelo per la tua casa mi consuma. E la gente nemica del Signor Gesù disse: qual segno ci mostri per fare queste cose? Dopo l'evento Gesù di segni miracolosi ne fece tantissimi, ma lo stesso non hanno accettato il suo messaggio. Perché? Perché i miracoli attirano, ma non trasformano. I miracoli sono un segno, ma non sono un cambiamento interiore. È solo se uno è in Cristo che egli è una nuova creatura. E così le cose vecchie passano e tutto diventa nuovo. Dio sia lodato per Gesù che ha ogni autorità. Questa autorità che Gesù dimostrò, questa autorità che Gesù vide messa in discussione, la vediamo nel brano biblico poi confermata, e confermata chiaramente. Infatti dice il verso 14: nessuno mangi più frutto da te. È una realtà che noi vogliamo tenere presente, e i suoi discepoli l'udirono. Qualcuno ha eccepito che Gesù non doveva permettersi di farlo, perché non era una sua proprietà personale, ma era una proprietà privata, e invece non è così. Perché l'evangelista Matteo, spiegando questo stesso episodio biblico, dice: vedendo un fico sulla strada, quindi era di proprietà pubblica e non era di proprietà privata. Inoltre non aveva valore, ce n'erano tanti e abbondavano ed abbondano nella zona. In realtà Gesù ha voluto usare quell'albero con la maledizione che egli fece, facendolo seccare, come una figura di Israele. È un po', parafrasando, come Gesù avesse voluto dire: come io ho maledetto questo fico perché non ha portato frutto, così Israele, popolo mio, tu sarai maledetta. Dunque convertiti, volgi il tuo sguardo a me, spogliati del fogliame, opera magari dei dolorosi tagli. E chi non capisce niente di ciò che sa fare un contadino resta un po' sorpreso. Non tanto il sottoscritto ha gradito quando, al principio, che non sapeva completamente nulla d'agricoltura, ha visto qualche albero, qualche pianta lavorata, curata da qualche volontario di buona volontà armato, mettersi a tagliare rami, foglie, e quasi, secondo il sottoscritto, rovinare l'albero. Ma poi i fatti sono fatti, è uscito fuori che è stato tutto per il bene dell'albero stesso, che è cresciuto più alto, più fruttuoso, più bello di prima. Ecco, il Signor Gesù con l'episodio in causa voleva insegnare: è necessario, è importante che qualche volta qualcosa venga tagliato, che l'albero sia privato di qualche ramo secco. È indispensabile che questo bel fogliame, che sembra fare così bello il tutto, non ci sia più, ma che resti soprattutto e ci sia il frutto. Qual è il frutto che Dio si aspetta che come suo popolo oggi noi credenti dobbiamo manifestare? Naturalmente, prima di tutto, il frutto dello Spirito. In Galati 5:22 leggiamo che il frutto dello Spirito invece è in contrapposizione al frutto della carne, di cui l'Apostolo in quella epistola ai Galati accenna. Il frutto dello Spirito invece è amore, invece è allegrezza, invece è lentezza all'ira, invece è pazienza, invece è autocontrollo, e così via, benignità, invece è fedeltà, dolcezza, mansuetudine, tutte caratteristiche che noi dobbiamo manifestare. E quando Gesù non le vede manifestate nella nostra vita, ci chiede di fare qualche dolorosa operazione, perché ciò che conta veramente per Gesù è vedere che noi portiamo frutto, e frutto alla sua gloria. Ci sono altri tipi di frutti che Gesù, che Dio si aspetta da noi: il frutto di portare anime a Lui, il frutto di adoperarci per il regno dei cieli, il frutto di saper portare in modo permanente dei risultati. Gesù disse: dimorate in me, le mie parole dimorano in voi, e portate molto frutto, e il vostro frutto sia permanente. Il Signore non ci chiede di portare il frutto venendo in chiesa una volta la domenica, ci chiede un cristianesimo un poco più concreto, più sforzato, più impegnato. Non è una passeggiata la vita cristiana, è un frutto permanente alla gloria e alla gloria di Dio. È importante guardare come l'autorità di Gesù fu confermata chiaramente. E qualcuno ha detto: questi miracoli di giudizio sarebbe meglio non vederli mai, ma neanche giusta l'affermazione, perché i miracoli di giudizio sono sempre serviti a qualcosa. Servirono a Israele quando i miracoli di giudizio furono sopra agli egiziani per fare l'esodo e uscire dalla terra della prigionia. I miracoli di giudizio sono serviti per confermare la vera chiesa del Signore. I miracoli di giudizio hanno indicato che abbiamo un Dio in mezzo a noi. Un nemico dell'Evangelo era un mago, cercava di distogliere un uomo importante dell'impero romano, un'autorità, dal convertirsi. L'apostolo Paolo lo guardò e disse: la mano del Signore è su di te, sarai cieco per un tempo senza vedere il sole. E in quell'istante oscurità e tenebre piombarono su lui, e andando qua e là cercava chi lo conducesse per la mano. Fu solo un giudizio temporaneo, ma servì a dimostrare che c'è un Dio in mezzo al popolo di Dio. È vero o no? Noi crediamo nei miracoli e vogliamo vedere confermata l'autorità di Gesù chiaramente ed anche evidentemente. E infatti leggiamo: la mattina passando videro il fico seccato fin dalle radici. Pietro disse: maestro, vedi, il fico che tu maledicesti è seccato. Cosa ci insegna tutto questo? Uno, che l'azione della fede è spesso progressiva. Quando Gesù disse che quel fico si doveva seccare, non successe subito. E qualche discepolo avrà pensato: adesso stavolta un po' esagerato il maestro, ha fatto tanti miracoli, ma addirittura pretendere di far questo. E invece San Pietro, quando passò, con meraviglia espose ciò che pensava e disse: vedi, il fico che tu maledicesti è seccato. E la scrittura specifica fin dalle radici. È importante, è importante, perché mostra che è una cosa che è avvenuta lentamente, ma in maniera evidente. Forse la nostra fede non ci ha portato a vedere subito un miracolo per cui stiamo pregando, una risposta, un esaudimento a una preghiera, ma noi non vogliamo scoraggiarci. Ci sono dei momenti nella vita in cui proprio pensiamo di non farcela, però Dio ha sempre un suo angelo. Qualcuno che ci incoraggia, qualcuno che ci dice una parola buona, qualcuno che sa aiutarci. E Dio sia lodato per le parole buone rivolte ai credenti. Desideriamo ricordarlo: qualche volta la fede è progressiva. Un giorno Gesù ha pregato per un cieco e poi ha detto: che vedi? E il cieco: vedo degli uomini tipo alberi. Vedeva un po' annebbiata la cosa. E forse qualcuno si sarebbe scoraggiato, ma poi Gesù domandò ancora con un'ulteriore azione della fede: che vedi? E lui vide normalmente. Forse stiamo aspettando il miracolo definitivo e ancora non è arrivato, non ci vogliamo perdere per strada, vogliamo avere fiducia che Dio lo farà, perché Dio è fedele, non può venire meno. Sia Dio riconosciuto verace, è scritto nella sua parola. La linfa vitale dell'albero si arrestò di circolare, il fogliame si afflosciò e il miracolo accadde. È necessario qualche volta, per arrivare a sentire il dolce invito di Gesù, poi affermato nel verso 22, abbiate fede in Dio, passare per tutto questo. Gesù non rispose: che t'avevo detto, hai visto? Tu che eri un po' dubbioso. Gesù invece rispose: abbiate fede in Dio. È l'invito che ogni culto, in ogni riunione, ci viene rivolto dalla parola di Dio che abbiamo qui in questa chiesa. Abbiate fede in Dio. Come possiamo fare ad avere fede in Dio? noi possiamo avere fede in Dio ricordando che Gesù è in autorità. Un giorno un centurione mandò a dire a Gesù: è inutile che ti incomodi a venire a casa mia. Se tu entri a casa mia, poi come ebreo praticante tu sarai impuro per una giornata. Resta là. A me basta che tu dica una sola parola, il miracolo accadrà. D'altronde, ragionò quell'uomo, se io dico a un mio subordinato fai questo, egli lo fa. Ma se un mio superiore mi dice fa questo, io lo faccio. Il ragionamento presso a poco era: se tu dici, il miracolo accadrà. Ecco, questa è la fede che vogliamo avere adesso. Una sola parola di Gesù e il miracolo accade. Perché dovremmo avere fede in Dio? Perché Gesù è in autorità. Egli può, egli sa, egli conosce, egli sa già cosa far, dice uno dei nostri canti, e desideriamo che il Signore possa farlo adesso, in questo momento, nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Ci alziamo all'impiedi e adoriamo il Signore.